Questa mattina volevo così riflettere insieme su un tema importante, il tema della vita cristiana. Tante volte è molto, diciamo, non compreso e spesso siamo abituati a un tipo di cristianesimo dove si testimonia, dove si annunzia che Gesù è il Salvatore, alleluia, questa è la verità, Lui ci ha salvato, ci ha riconciliato con Dio attraverso veramente il suo sacrificio, che Dio è il Signore, questo è qualcosa un po' più difficile, perché evidentemente considerare qualcuno Signore, padrone, significa diventare suo servo, suo schiavo, tra virgolette, e anche se essere schiavi di uno che è Dio significa diventare liberi, mentre essere liberi seguendo uno che si chiama istinto, come l'istinto umano, diventiamo poi schiavi. È un gioco di parole, però vorrei che capissimo che in realtà se Dio vuole essere Signore non è perché è un despota, un megalomane, ma perché è qualcuno che vuole veramente il nostro bene, e nel potere dipendere da Lui, nel potere obbedire a Lui, troviamo una grande libertà. Dicevo, ma spesso il Vangelo viene portato certamente come una buona notizia, ed è una buona notizia, ma viene ignorata tutta quella parte che è la parte di crescita, di esame, di prove, di difficoltà, che sono realmente una esperienza comune nella vita cristiana e che in qualche modo poi scoraggiano la gran parte di quelli che si iscrivono all'università di Dio, che si iscrivono a questo corso che durerà tutta la vita e alla fine ci farà comparire davanti a Dio con punteggi, con promozioni diverse, perché sapete che la salvezza è un dono e avete ricevuto Gesù e siete salvati. Poi chiaramente il voto dipenderà dalla misura con cui realizzate l'opera di Dio, nella misura in cui crescete nell'amore, nella carità, nella misura in cui esprimete il carattere di Cristo, ci sarà un voto diverso. E certamente c'era qualcosa che questa mattina volevo ancora sottolineare in maniera molto calma, tranquilla. Di solito mi agito quando predico, però tante volte la maniera tranquilla serve per fare sì che le cose riescano ad entrare, ad essere assimilate nella nostra vita. E vorrei partire da un verso che voi tutti conoscete, citiamo ogni tanto, che è nella lettera di Giacomo, Nuovo Testamento. Giacomo: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. E questa volta, più che fermarci a questo, lo vogliamo collegare subito ai tre versetti successivi, perché c'è una relazione, anche se noi tante volte siamo abituati a staccare, leggere un versetto e a estrometterlo dal contesto. In questo caso c'è una relazione importante. Continuando infatti al verso 5, dice così: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data, ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Ci fermiamo qua. Certamente abbiamo riflettuto in altra sede che il concetto del rallegrarsi delle prove, degli esami, certamente non è collegato al fatto di essere bocciato. Io non troverò nessuno di voi che è così masochista da dire: che bello, sono stato bocciato, mi sono presentato per la 20ª volta l'esame e al solito sono stato bocciato, come sono allegro. No, credo che nessuno di voi arrivi a immaginare che si tratta di questo, di un rallegrarsi nella situazione di bocciatura, di incapacità di superare l'esame, ma più in là troveremo anche beato chi sostiene la prova perché si rende approvato. Quindi capite che la gioia, che la beatitudine intanto è legata al fatto di, uno, comprendere che esiste l'esame, due, affrontarlo, tre, preferibilmente superarlo. E certamente quello che spesso induce i cristiani a ritirarsi dall'essere corpo, dall'essere comunità, perché tante volte è proprio l'essere comunità che ci porta a certi tipi di esami. Perché dico questo? Perché certamente le prove sono più difficili, più ci riguardano direttamente, più ci toccano in maniera forte. Evidentemente, per esempio, in ordine di priorità, le prove più forti, gli esami più forti dove si fanno? A casa, in famiglia. Le tentazioni più forti dove si hanno? A casa, in famiglia, quindi nel rapporto più vicino a te, nel rapporto più forte che è quello di casa tua. E subito voglio sottolineare qualcosa che ho sempre espresso, però è bene che ci ritorniamo, che nel greco la parola prove, periasmoi, è la stessa parola che è usata anche quando si parla di tentazioni. Quindi, cos'è questa periasmoi? Ci sono tanti significati. E esperimento potrebbe essere una traduzione. Tentativo, prova, verifica. Prova della condizione fisica. E poi, nello stesso tempo, tentazione. Tentazione interna a peccare. Tentazione con cui il diavolo ha cercato di deviare Gesù dalla sua chiamata divina, condizioni, situazioni, stati mentali dove siamo tentati a peccare, a prendere una direzione diversa, oppure anche avversità, afflizioni, tribolazioni che in qualche modo si confrontano con noi per vedere se quello che stiamo costruendo è un materiale vero, reale, o è semplicemente un'illusione, un comportamento umano, semplicemente morale, ma che non ha la forza di Dio, quindi a un certo punto, di fronte a certi esami, deve crollare. Io spesso vi faccio l'esempio della pazienza. Se tu hai una pazienza solamente umana, e quando ti converti continui a usare quella pazienza umana, ci sarà un momento in cui Dio ti metterà di fronte a situazioni, a esami, dove quella pazienza umana non solo si esaurirà, ma dove diventerà impazienza, intolleranza. Come a dire che quando ci confrontiamo con un cammino cristiano, non vale tutto quello che abbiamo costruito senza Dio, non vale tutto quello che abbiamo costruito con meccanismi umani. E anche se noi ci abbiamo messo tanto per costruire la nostra sicurezza e il nostro equilibrio, quando iniziamo un percorso cristiano, gli esami, le prove, le tentazioni saranno volte a fare crollare tutti quelli che sono i falsi equilibri. E perché? Perché Dio ci vuole handicappati, perché ci vuole disabili o diversamente abili in senso spirituale o mentale? No, ma perché Dio è convinto che possiamo usare un materiale diverso. Lui ci ha dato delle risorse nuove, le abbiamo ricevute nel momento in cui abbiamo accettato Gesù, ma guarda caso noi tendiamo poi a continuare basandoci più sui nostri equilibri. Ecco perché, a parte un periodo iniziale di gioia, di allegria, alleluia, che bello, sono in questa nuova chiesa, tutto bene, tutto alleluia, poi a un certo punto cominciano gli esami. E quando cominciano gli esami, la tentazione più forte è quella di non presentarsi. E uno non si presenta alle situazioni. Abbiamo imparato nella nostra vita quasi quasi a evitare gli ostacoli nei limiti del possibile. Certo, quando si tratta del capo ufficio è impossibile evitarlo, quando si tratta della moglie e del marito è impossibile evitarlo, ma tutte le situazioni che ci mettono sotto esame sono situazioni che noi tendiamo a sfuggire. A nessuno piace essere esaminato, diciamolo sinceramente, tranne che magari non sai che sei raccomandato, che hai parlato con quello là o quello là, e che quindi quando ti siedi là per essere esaminato, qualunque cosa dici sarai promosso. Questa è una possibilità, allora ci puoi andare sereno all'esame, ma quando invece l'esame deve mettere in evidenza se realmente ti sei preparato, è sempre qualcosa di difficile da reggere. Allora, non entreremo nella differenza tra prove e tentazioni, ma vi dico semplicemente che, poiché la parola è la stessa dal greco, questo significa che una prova, cioè un esame, può diventare una tentazione, secondo come lo gestiamo, perché capite bene che lì dove Dio sta facendoci confrontare con delle situazioni dove vuole che siamo promossi, nello stesso momento le forze delle tenebre di fronte alle stesse situazioni ci metteranno qualunque tentazione, in ogni caso per non presentarci o per non essere promossi, per essere bocciati. Quindi capite che a secondo come noi gestiamo le circostanze, le possiamo chiamare prove, le possiamo chiamare afflizioni, le possiamo chiamare esami, le possiamo chiamare tentazioni, ma tutto questo chiaramente prenderà una piega diversa secondo come lo gestiamo. Certamente se l'esame lo superiamo siamo promossi, se invece cediamo alla tentazione e chiaramente ci defiliamo, ci allontaniamo oppure entriamo in quel comportamento che la tentazione ci vuole suggerire, evidentemente siamo bocciati. E siccome mi dispiace dirvi che con Dio non ci sono raccomandazioni e Lui è convinto veramente che possiamo crescere, e allora lì dove noi non supereremo un esame, prima o dopo ritorneremo ad essere provati su quel lato, su quel aspetto della nostra vita. Questo è importante che lo comprendiamo, perché da questo scopriamo quello che Giacomo ci vuole comunicare questa mattina. La prova della vostra fede produrrà costanza, produrrà stabilità, produrrà determinazione, produrrà capacità di seguire il corso di studi in laurea, non ad honorem, ad amorem, laurea in amore di Dio. La costanza ci permetterà di arrivare fino in fondo, e questo è importante che lo comprendiamo, perché spesso, anche nella ottica di ogni giorno, ci sono persone che prima si iscrivono, no, mi devo iscrivere nella scuola più, e allora bocciati, poi cambiano scuola, dice no, mi iscrivo in una scuola un poco più, poi bocciati, mi iscrivo nella scuola per corrispondenza, insomma alla fine, senti, quanto ti devo dare per darmi la laurea? Alla fine in senso umano questo è possibile, fare sì che non dobbiamo per forza superare, ma con Dio non è così. Nel momento in cui ci siamo iscritti c'è un processo reale per cui cominciamo ad essere esaminati, e vi devo dire che gli esami sono qualcosa di tremendo, perché quando si è nell'esame certamente si teme di essere bocciati, si teme di essere giudicati, ma beati quelli che sostengono la prova, beati quelli che non si tirano indietro nell'esame, beati quelli che non cedono alla tentazione, ma nel momento in cui c'è l'esame vengono provati. La prova della fede produce costanza, determinazione. Allora si iscrivono in un corso e anche se poi hanno colto le difficoltà, cominciano, continuano e terminano quel corso. Ora, certamente questo a livello umano è più facile, perché diciamo 2 anni di impegno, una mini laurea, una mini qua, una mini là. In senso spirituale termini quando termina la tua vita. Quindi non c'è un corso per cui dici vabbè, in 2 anni sopporterò, però poi dopo il terzo anno basta, non avrò più quel professore che mi va a chiedere proprio la cosa che non voglio studiare e quindi mi libero. No, continuerai. E l'esame, in qualche modo, sembra strano, ma mentre nell'esame umano ti può succedere, e a me è successo tante volte, che il professore ti chieda proprio quello che tu avevi studiato, una pacchia veramente, tu arrivi là, dici, ma se mi chiede questo no, mezzo capitolo di questo non lo so, mezzo altro di questo, mamma mia, destra, sinistra, poi arrivi là, e per ispirazione di Dio, non basatevi su questo però, attenzione, dice, Signore, convinci il professore a chiedermi quello che ho studiato, no, ma a un certo punto ti chiede proprio quello su cui ti sei approfondito. Ma io ho avuto un'esperienza diversa con gli esami di Dio, perché guarda caso Dio ti va a chiedere proprio quello su cui non sei preparato. Ma guarda un poco che cattivo, ma guarda un poco, ma perché non mi prova, non mi esamina su questa parte dove mi sento ferrato, bravo, forte. Dio, proprio perché ci ama, permette che le prove, che gli esami avvengano in quell'area della nostra vita dove siamo meno preparati. E infatti lì il dolore è grande, perché non ce li aspettiamo questi esami. Ma sapete perché non ce li aspettiamo? Perché tante volte neanche noi sappiamo dove siamo meno preparati. Perché siamo convinti di essere universitari in senso spirituale. Pensiamo, no, io non potrei mai fare questo, no, io non potrei mai inorgoglirmi, io non potrei mai essere vanitoso, io non potrei mai qua, io non potrei mai là. Tante volte non sappiamo neanche noi quali sono le aree deboli della nostra vita, per cui, guarda un poco, Dio le sa. Noi possiamo bluffare con gli altri, possiamo bluffare persino con noi stessi, ma non possiamo bluffare con Dio, e non ci conviene oltretutto, perché Lui ci vuole bene, Lui non ci vuole provare per condannare, Lui non ci vuole esaminare per distruggerci, per rimandarci, per bocciarci, ma vuole provarci, vuole passarci come attraverso il fuoco, mi piace sempre dire attraverso il purgatorio evangelico, che è su questa terra. Perché? Perché è convinto che possiamo veramente cominciare a scoprire le risorse di Gesù dentro di noi. Lui ce le ha messe e non si accontenterà che tu usi i tuoi mezzi umani. Vuole farti scoprire quello che gli è costato Gesù. La ricchezza, il tesoro che è dentro di te, è costato a Dio la morte di Cristo. Ecco perché Dio desidera che tu lo scopri. E allora, dicevo, con Dio succederà qualcosa di strano, che ti viene giusto giusto a permettere un esame in quell'area della tua vita dove o non ti rendi conto di essere fragile, o anche se te ne rendi conto fai finta di niente, dice no, questo lo affronterò dopo. Ma Dio sa che se certe cose non le affrontiamo, Lui non potrà portarci ad altre cose. Soprattutto chi ha una chiamata a un ministerio, per esempio, l'esame sarà ancora più, però non illudetevi, perché tutti siamo chiamati ad avere un ruolo, quindi non è che quelli che non hanno una chiamata al ministero, allora dice no, io farò esami più semplici, sì, ma io dico in particolare quelli chiamati a un ministero forte avranno degli esami forti, avranno degli esami difficili, perché? È inutile che ve lo spieghi, ma forse ogni tanto è importante scoprirlo, perché quando una persona si appresterà ad avere una responsabilità nel campo spirituale, immaginate che cosa succede se quella persona non è stata esaminata su alcune aree, immaginate che uno che rivesta un compito poi di grande economista non è stato mai testato sul fare le tabelline, e quindi si troverà là con una laurea in economia, però senza aver imparato le tabelline, o senza capire le equazioni, o senza capire le logiche della statistica. Capite cosa significa come conseguenza sulle persone che dovranno beneficiare di questo ministero, di quest'uomo, di questo potere umano, spirituale. E allora quello che ho scoperto nella mia vita, che Dio è andato a mettere esami incredibili proprio in aree dove io non pensavo di essere fragile, dove perché ero preso dalla mia logica umana, dove mi sentivo, facevo meditazione trascendentale, mi sentivo un equilibrio super spirituale, ma quando mai, monnizza, Ma Monizza l'ho capito dopo, però, se l'avessi capito subito avrei risparmiato un sacco di dolore. Per cui io di fronte agli esami ho cominciato sempre, ho continuato sempre a cercare di superarli con la mia mente, con i miei sentimenti, con le mie emozioni, con le mie amarezze, con le mie proteste, dicendo non è giusto, non capisco perché devo essere esaminato su questa cosa. E proprio a questo si lega la seconda parte, proprio perché durante gli esami noi non capiamo, siamo ignoranti, no nel senso generale del termine, ma non capiamo perché debbano succederci certe cose, proprio lì l'apostolo Giacomo collega il versetto successivo dicendo se poi qualcuno non lo capisce quello che sta succedendo, cioè se l'uomo non lo capisce perché Dio lo sta sottoponendo a queste prove, gli chieda sapienza, gli chieda: Signore, voglio rendermi conto, voglio capire, non voglio stare lì a lamentarmi, a protestare perché l'esame è difficile, perché non ce la faccio, perché devo essere esaminato proprio su quest'area della mia vita, io non lo voglio. Se qualcuno poi di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare e gli sarà data. Cioè Dio non soltanto ti dà una direzione, non soltanto permette delle cose della tua vita, ma vuole anche farti comprendere, vuole spiegarti perché. Ma questo se solamente ci avviciniamo in un atteggiamento di fiducia, e subito dopo lo spiegherà. Potremmo fare 100.000 esempi. Vi faccio un esempio che riguarda me, per esempio. Io, proprio per una mia filosofia un po' orientale, un poco dell'orgoglio dell'annichilimento, usiamo questo termine, dell'orgoglio dell'umiltà, proprio per questo nella mia vita pensavo di essere una persona che non aveva nessun problema di orgoglio, perché io l'avevo controllato con la mia meditazione trascendentale, con i pensieri cosmici, con tutto quello che sembrava questa specie di forma in cui io ero umile, io non amavo la violenza, io ero bravo, io ero... Ma quando mai? Come poteva fare Dio per fare saltare questo sistema, secondo voi? Come fa Dio? Come fanno in un ospedale quando devono vedere che malattia c'hai? Cosa fanno? Cominciano a farti degli esami. E sarebbe strano se tu dicessi no, gli esami no. Gli esami anche lì servono per evidenziare qual è il male. E tanti esami sono pure un poco problematici, un tubo in gola o in altre parti, situazioni strane, ma... Ultimamente sono stato in ospedale, insomma qualche tortura l'ho beccata anch'io. Non è bello avere fatti degli esami, però il rallegrarsi è collegato al fatto che l'esame evidenzierà il problema. Il problema non è un problema se siamo con Dio. Se siamo da soli il problema è un problema, è un grosso problema. Se scopriamo veramente che dietro quel manto di apparente pace c'è un guerrigliero, c'è un, non voglio dire un Che Guevara, ma un Fidel Castro, un altro, che se c'è un rivoluzionario in maniera incredibile, allora ci sono i problemi. Ma con Dio tutto quello che potremo scoprire in questi esami si trasforma in una guarigione, in un cambiamento, in una liberazione. Allora dicevo, ritornando a me, come poteva fare Dio a poter mettere in evidenza quell'orgoglio tremendo che c'era alla base della mia vita? Come poteva fare Dio? Facendomi passare attraverso situazioni di umiliazione estrema. No, questo a me no. No, questo non poteva succedermi. Ma come? Nessuno capisce quanto valgo. Nessuno capisce quanto sono forte. Nessuno si rende conto della mia struttura supermentale megagalattica. Nessuno. Un orgoglio profondo, sottile, come dice la scrittura, quelle armi carnali che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio e ti costruiscono da soli e ti fanno credere di essere chissà che, mentre in realtà non sei niente. Umiliazione, umiliazione dopo umiliazione. E voi capite bene che la maggioranza di questi esami non li superavo all'inizio, perché dicevo no, questo non è possibile, da questa scuola mi devo licenziare, troverò un'altra scuola, troverò un altro posto, troverò un'altra situazione, ma prima o poi immancabilmente lo stesso esame, umiliazione. Signore, ma che cos'è questo fatto? Ho bisogno di capire. Ho bisogno di rendermi conto perché mi succede questo, perché? Una traduzione di Primo Pietro dice di esultare in Dio sebbene per breve tempo è necessario che siate afflitti, dice una traduzione, un'altra dice se così bisogna, ma io propendo più su quella è necessario, perché non credo che nessuno di noi è immune, nessuno di noi può essere esentato dagli esami, perché credo che tutti quanti in misura diversa abbiamo lati da cambiare, quindi la scrittura è necessario rende di più, è necessario che siate afflitti da svariate prove, 1 Pietro 1,6, affinché la vostra fede che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato col fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù. Quindi vediamo ancora una volta questa prova, questo esame particolare a cui è sottoposta la tua vita, proprio perché Dio è convinto che tu puoi cambiare. E allora lì chiediamo sapienza a Dio quando ci troviamo in situazioni del genere, quando ci troviamo provati, quando vediamo che nel momento in cui ci impegniamo in un cammino cristiano gli esami aumentano. Non diciamo, ah basta, Mida, quando vado in chiesa tutti gli esami, da... è lo stesso che dire, Mida, quando vado all'università mi chiedono di studiare, mi chiedono di presentarmi, mi chiedono di sostenere gli esami. Di questo non ti meravigli, no? Se ti iscrivi in un corso, perché ti meravigli se ti metti in un cammino col Signore, che gli esami saranno proprio quelli che Dio ha deciso che sono, e superarli ti porterà ad essere costante, e costante significa fare sì che diventerai sempre più trasformato a immagine di Cristo, sempre più completo, sempre più di nulla mancante. Ma che significa? Significa che noi, senza rendercene conto, manchiamo di parecchie cose. Cioè, se uno potesse essere già laureato senza studiare, potrebbe dire: datemi la laurea. Ma evidentemente se mi iscrivo a un corso è perché riconosco che mi mancano degli elementi, mi mancano delle cognizioni, mi manca una cultura al riguardo, ho bisogno di apprendere. E se ci siamo iscritti al corso di cristianesimo, vuol dire che manchiamo. E se pensiamo di non mancare, vuol dire che quello che abbiamo non è buono. Quello che pensiamo che sia utile perché lo abbiamo prodotto umanamente di fronte a Dio è fieno, paglia, brucia, all'esame viene testato e salta e si brucia. È meglio che si brucia ora, dove puoi veramente trovare il pezzo vero, buono, oro, argento, pietre preziose, piuttosto che illuderci fino alla fine. Rallegratevi, considerate una grande gioia quando vi trovate in prove, esami, tentazioni svariate, anche questa parola ha una applicazione grande. Svariate significa di ogni tipo, di ogni genere, di ogni situazione. Perché? Perché Dio vuole che la nostra preparazione sia non frammentaria, non parziale, ma sia completa. Cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto? Cosa hai fatto fino ad ora con gli esami che Dio ha permesso nella tua vita? Cosa vuoi fare? Ma io non capisco, ma io ho difficoltà. se manchi di sapienza, chiedila a Dio, ti dice lo Spirito Santo questa mattina, che dona a tutti generosamente, ma chiedila in fede, in fiducia, chiedila con fiducia. La parola greca è pisteuo, è una parola che ha a che fare con l'essere persuasi, col mettere fiducia in, col avere fiducia, riconoscere qualcuno che è più grande di noi, ha a che fare anche con la sottomissione, e quindi ha a che fare, la traduzione reale, la chieda con fede, ma la chieda in una dimensione di fede, cioè Dio ti può spiegare le cose semplicemente su un piano di fede, su un piano logico. Tu non capirai mai perché il più grande è quello che serve gli altri. Tu penserai, se io sono grande è perché mi devo ergere, diventare super. Nel piano umano non capirai quello che Dio ti vuole spiegare. Ci alziamo in piedi. La chieda in fede. A Dio che dà ogni cosa senza rinfacciare, ma la chieda in fede, senza dubitare. Ancora una parola greca, diacrino, un verbo particolare che ha a che fare con imparare a discernere, dare un giudizio. Ma anche esitare, dubitare, essere volubile, essere ancora troppo soggetto ai sentimenti umani, che dobbiamo provare, attenzione. Ma appena li proviamo, questi sentimenti hanno la capacità di interrompere la percezione di fede. Dio vuole spiegarti qualcosa, Dio vuole farti capire perché stanno succedendo delle cose. Tu non lo capisci perché? Perché ancora sei preso dalla volubilità delle tue emozioni, dei tuoi sentimenti, che ti danno quadri completamente diversi. Allora in un momento dici sì, vero, è Dio, è giusto che sia così, ma subito dopo dici con un risentimento, no, ma perché proprio a me? No, io mi rifiuto di capire, mi rifiuto di accettare. Questo è perché ancora nella nostra vita diamo troppo spazio alle emozioni e ai risentimenti. Attenzione, nessuno può frenare la reazione. Però se la reazione diventa uno stato d'animo, è pericoloso. Se tu incontri un giorno Antonio e lui magari perché è distratto non ti saluta, te la prendi e dici, ma guarda un poco, non mi ha salutato. Ma se cominci a costruire su questo fatto dicendo mi non mi ha salutato, allora cos'è? Antonio ce l'ha con me, ah ecco, capisco. Sapete, dopo un po' di tempo questa situazione diventerà che appena vedi Antonio scappi, non lo vuoi vedere più. È partito da una semplice sensazione, è partito da una semplice cosa che non capivi, però non hai avuto quella sapienza di approfondire, non hai avuto quella sapienza magari di dire Antonio, ma che è successo? Perché? Non hai avuto la sapienza di vedere secondo la fede, non secondo le emozioni umane, e il quadro che hai visto è diventato sempre più difficile, sempre più duro. A un certo punto hai visto tutti contro di te. Questo è quando nasce il delirio pure. Ma Dio dice, ti voglio dare sapienza, figlia mia, figlio mio, ma non sapienza per non presentarti agli esami, non sapienza per essere raccomandato, ma sapienza per superare le prove svariate dinanzi alle quali ti troverai, sapienza per capire perché sta avvenendo qualcosa e come potrai in quella difficoltà crescere, diventare perfetta, di nulla mancante, perché questo è il desiderio che Dio ha per la tua vita. Tu forse ti accontenti, ma Dio non si accontenta. Dio permetterà che i tuoi equilibri umani crollino, ma in quel momento non stare lì a piangere sul latte versato, ma vai avanti e vai avanti, non dominato, dominata dai sentimenti, che poi hanno una grande verità, cioè che non hanno verità. Quante volte senti una cosa, quante volte senti l'opposto, qual è la verità? La verità è Gesù, la verità è quello che Lui sta insegnandoti, la verità sono le cose eterne che Lui ha messo in te. La verità ti farà libero. Non essere motivato dalle emozioni quando chiedi a Dio. Non dire: Signore, vendicami, mi stanno umiliando, guarda. Cosa riceverai da Dio? Non ti potrà dire niente, perché vuoi fare Dio complice delle tue emozioni. Ma in fede, non come uno che dubita, non come uno che è agitato dalle emozioni, chiedi a Dio la sapienza e Lui ti dirà: figlia mia, è così, tu stai passando quest'esame perché quest'aria non va, e sarai formata su quest'aria. Tu stai passando quest'esame perché hai difficoltà con la figura paterna, con l'autorità, ma supererai questo e ritroverai né un padre che è morto di cui ti vuoi liberare, né un padre che ti deve distruggere. Tu hai problemi per questo, Dio ti spiegherà, se tu però in fede glielo chiedi senza lasciarti dominare dalle tue emozioni, dai tuoi sentimenti. Perché purtroppo, conclude la scrittura e concludiamo anche noi questa mattina, un tale uomo, una tale donna, una persona, e io sono stato un tale uomo, una tale donna, e fino a che sono stato in questa ottica non ho ricevuto niente da Dio, perché Dio, guarda un po', non mi dava ragione. Dio, dammi ragione, vedi che mi stanno facendo. Dio era interessato non a darmi ragione, ma a farmi crescere. Dio non è interessato a darti ragione, ha qualcosa di molto di più. Ti dice: ti amo lo stesso, anche nella difficoltà, ti amo lo stesso, anche se non superi l'esame. Però, figlia mia, figlio mio, voglio portarti più avanti e ho bisogno di trovare in te, ho bisogno di trovare in te un uomo diverso. Un uomo non di animo doppio, un uomo non instabile in tutte le sue vie. E noi siamo stati quest'uomo, questa donna. Mettiamo le mani sul nostro cuore, fratelli, sorelle. E confessiamo a Dio che la nostra tendenza è ad essere questi uomini instabili, questi uomini un po' doppi, che non significa falsi, ma significa che vedono le cose un po' doppie tante volte, come c'è una malattia, si chiama diplopia. E perché le vediamo doppie, lo vediamo opposte? Perché lasciamo troppo spazio ai nostri sentimenti. C'è chi l'ha capito e ha represso tutti i sentimenti, ma è lo stesso ti influenzano dal di dentro. Non si può. E Dio vuole che te ne accorgi di quelle cose che stanno condizionandoti e che poi puoi chiedere in fede. E in questo momento vogliamo chiedere a Dio che possiamo capire gli esami che sono venuti nella nostra vita, che possiamo imparare le lezioni che Dio ci ha voluto dare e che possiamo essere completi, completarci. E poi ringrazierai Dio. Quando capirai l'importanza dell'opera che è avvenuta attraverso quell'esame, dirai: alleluia, solo tu ci potevi, Dio. Solo tu potevi trovarmi e non cacciarmi, ma farmi crescere e mettermi in condizioni dove venivo provato per crescere. Fratelli, io vi dico questa mattina, mentre abbiamo le mani sul cuore, diciamo al Signore che non vogliamo sottrarci agli esami, non vogliamo sottrarci alle prove e non vogliamo che diventino delle tentazioni, gestendole secondo la carne, ma vogliamo che questa fede provata produca il risultato per cui Dio sta provandoci, che non diventi un urlo di trionfo del diavolo, che dica l'ho vinto, l'ho scoraggiato, l'ho isolato, l'ho distrutto, l'ho allontanato dalla comunione fraterna, ma che diventi la fiducia di chi dice: Signore, io non capisco, sono confuso, però mi fido di te. Dillo in questo momento, mentre la mano sul tuo cuore: io non capisco, io forse non ho chiaro, non so perché mi stanno succedendo queste cose, ma ho fiducia e mi rallegro perché con la fiducia supererò l'esame, con la fiducia sarò promosso, con la fiducia passerò alla scuola successiva, con la fiducia sarò più vicino a te, Signore, con la fiducia non mi tirerò indietro, con la fiducia non sarò più un uomo instabile, agitato come un'onda e incapace di ricevere da te, con la fiducia potrò continuare a seguirti. Grazie Padre, grazie Signore, grazie perché in questo momento il tuo Spirito sta toccando ogni cuore di ogni mio fratello, di ogni mia sorella e sta dando un incoraggiamento forte. Sì, proprio sento che Dio ti dice: coraggio figli miei, coraggio figli miei, non vi scoraggiate, non vi disperate, anche se siete confusi non entrate in disperazione, ma comprendete come io vi chiamo ad essere perfetti e di nulla mancanti. Avvicinatevi a me con fede di piccoli fanciulli, siate ristabiliti, rialzatevi nel momento in cui siete caduti, non accettate la tentazione del diavolo, rifiutatela e superate il mio esame e sarete beati, beati, beati.